Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Si è concluso il G7 di Taormina e i grandi della terra hanno lasciato la Sicilia. Sui reali risultati del summit ci sono voci discordanti, con la Merkel che dice di non fidarsi di Trump e della May, Gentiloni che applaude agli accordi ottenuti sul terrorismo e con un nulla di fatto sul clima. Soddisfatto il sindaco di Catania Enzo Bianco per la presenza costante negli ultimi giorni della Sicilia sui media internazionali, che definisce una straordinaria occasione di visibilità e promozione. Il corteo no G7 che sfilava a Giardini Naxos era partito invece nella maniera più pacifica possibile, fino a quando un gruppetto di 30 persone in testa al corteo ha cercato lo scontro con la polizia, non fermandosi a Piazza del Municipio e forzando il cordone di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno reagito e per respingere il corteo hanno lanciato lacrimogeni. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ambulanza in ospedale. 990.000 euro per il consolidamento e il restauro di Villa Tedeschi a Pozzallo. A questo importo, finanziato dall'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità, va aggiunto il cofinanziamento di 110.000 euro, già postato in bilancio dal comune di Pozzallo. Si potrà rendere così completamente fruibile una struttura importante che fa parte della storia della città. Sono contento di aver centrato questo importante risultato, commenta l'assessore ai lavori pubblici Francesco Ammatuna, perché finalmente sarà possibile completare il restauro di Villa Tedeschi, un edificio che conserva una parte della storia della città. Per questo voglio ringraziare Roberto Ammatuna, perché grazie al suo impegno e alle sue conoscenze, così come è avvenuto per l'asilo nido, finanziato per 200.000 euro, e per la Torre Cabrera, a cui sono stati destinati 100.000 euro, siamo riusciti a ottenere questo finanziamento necessario al completamento di Villa Tedeschi. Parliamo adesso delle elezioni a Pozzallo, avviato il confronto, ora la scelta all'elettorato. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Mancano solo 14 giorni al voto e Pozzallo fibrilla sempre di più. I candidati a sindaco stanno battendo un quartiere dopo l'altro con la politica porta a porta, chiedendo, sebbene social, il voto personalmente per percepire meglio il calore e l'umore dell'interlocutore. In questi giorni Piazza delle Rimembranze è divenuta il palcoscenico dei 6 aspiranti alla poltrona di primo cittadino. La settimana scorsa ha comiziato Raffaele Monte, il quale, sicuro del suo progetto, non ha esitato a indicare 4 nomi della sua squadra assessoriale. Sul podio anche Paoletta Susino, la quale conta in una visita in città di Matteo Renzi a sostegno della sua candidatura. Ieri pomeriggio a dare inizio in piazza al discorso pubblico Antonella Giannone del Movimento 5 Stelle, che spera di andare al ballottaggio per sfruttare il fattore sorpresa. Subito dopo è stata la volta di Roberto Ammatuna, un candidato senza big a sostegno, ma che vanta un buon seguito di pozzallesi. A chiudere Pino Asta, il commercialista che per la legge si può candidare, ma se eletto non può fare il sindaco se prima non viene rimosso l'ostacolo legale rappresentato da un contenzioso ancora in atto con il comune. Infine Piero Storniolo, che secondo i pronostici è quello più debole del sestetto, ma anche quello che può sgambettare tutti e fare l'ago della bilancia della competizione. Il confronto dunque è già avviato e ora aspetta l'elettorato scegliere. Si vota in un solo giorno, dalle 7 alle 23 di domenica 11 giugno. Alle 23 e un minuto inizierà lo spoglio e già durante la notte si saprà se Pozzallo avrà il sindaco a primo turno o dovrà tornare alle urne domenica 25 giugno, mentre la stessa notte si sapranno i nomi dei 16 consiglieri che secondo i dettami della nuova legge saranno 10 della maggioranza, 5 della minoranza e un seggio destinato al candidato perdente al ballottaggio, mentre la giunta sarà formata da 4 assessori con in testa il sindaco. C'è da dire comunque che Pozzallo, rispetto agli altri 4 comuni della provincia Iblea chiamati al voto, è quello che sta richiamando maggiore attenzione mediatica.
Rimaniamo a Pozzallo, sì della regione al miglioramento della fruibilità dei porti di Donna Lucata e Pozzallo. Ascoltiamo Giovanna Cannizzaro.
L'assessorato regionale Territorio e Ambiente ha fornito la propria disponibilità delle aree ai fini demaniali marittimi relativamente al miglioramento della fruibilità del porticciolo di Donna Lucata. A darne comunicazione il deputato regionale Orazio Ragusa, dopo il parere positivo da Palermo al Libero Consorzio Comunale sulla richiesta di autorizzazione per la movimentazione dei fondali. dopo una serie infinita di pareri che sono stati richiesti dal comune alla soprintendenza, dall'ASPI-7 al genio civile alla soprintendenza del mare, spiega l'onorevole Ragusa, sarà adesso possibile dare attuazione ai lavori per la rimozione delle sabbie attualmente depositate all'interno del bacino portuale di Donna Lucata. In pratica, la draga del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha dato il via agli interventi al porto di Pozzallo, completati gli stessi, si trasferirà a Donna Lucata per avviare la movimentazione dei fondali e risolvere finalmente una questione annosa a vantaggio della marineria locale, oltre che dei diportisti della zona. Posso aggiungere che è stato particolarmente travagliato mettere tutti gli enti interessati in collegamento tra loro, ma alla fine l'obiettivo, con l'ultima autorizzazione arrivata da Palermo, è stato raggiunto. E soprattutto continueremo con questa strada della concertazione tra gli enti per fare in modo che possano registrarsi ulteriori risultati positivi per il sistema infrastrutturale della nostra provincia. Intanto si è chiuso il lungo iter delle autorizzazioni per la movimentazione e la pulizia dei fondali del porto piccolo di Pozzallo. La draga, di proprietà della provincia ed acquistata nell'ambito di un progetto a valere sui fondi FEP 2007-2013 per la fruibilità del porticciolo di Donna Lucata, è già al lavoro. Così come annunciato in sede di conferenza di servizio presso la prefettura di Ragusa, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa aveva dato la disponibilità a mettere a disposizione degli enti interessati la draga per risolvere le urgenze di Pozzallo e Donna Lucata. Bene, da Pozzallo è tutto.
La scorsa notte alle 4 del mattino il candidato alle elezioni del Consiglio Comunale di Avola per il Movimento 5 Stelle, Rosario Zaffarana, titolare di uno studio tecnico di infortunistica stradale, ha subito l'incendio doloso della propria auto. Un uomo col capo coperto si è avvicinato alla Fiat Croma di Zaffarana, posteggiata sotto l'abitazione del candidato, e dopo averla cosparsa di liquido infiammabile ha piccato il fuoco. Grazie all'immediato intervento di Zaffarana con un estintore prima e dei vigili del fuoco poi si è evitato il peggio. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi anche alla vicina abitazione. I carabinieri che stanno indagando sull'atto escludono qualsiasi ipotesi di stampo mafioso, ma non escludono altre piste personali e professionali. A Portopalo l'opposizione, attraverso la voce del consigliere comunale Edmondo Pisana, nutre qualche dubbio per ciò che riguarda la raccolta differenziata e il suo smaltimento. I dubbi nascono dal fatto che il comune di Portopalo dovrebbe scaricare la porzione umida nel sito di smaltimento di Ramacca, ma pare non esista nessuna convenzione tra il sito e il comune di Portopalo. Nonostante la differenziata sia partita già da un mese, il comune di Portopalo sta scaricando tutti i rifiuti nella discarica di Lentini. La domanda nasce spontanea, ha affermato il consigliere Pisana. Esiste una convenzione di conferimento rifiuti tra il comune di Portopalo e l'impianto di Ramacca? Abbiamo dati inerenti sui rifiuti differenziati organici conferiti nell'apposito impianto? Nella prossima seduta consiliare sarà mio dovere e premura chiedere chiarimenti attraverso un'interpellanza, sperando che non siano vani gli sforzi compiuti dai cittadini portopalesi, che comunque si impegnano a differenziare i rifiuti. Tengo a precisare anche che non abbiamo contezza sui costi sostenuti dall'amministrazione comunale con l'impresa che cura la raccolta dei rifiuti. Se i nostri dubbi avranno fondamento, allora vuol dire che saremo di fronte ad un nulla di fatto in termini di benefici per i cittadini. Un presunto sbarco è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla costa ragusana. Un piccolo peschereccio di una decina di metri è stato trovato arenato tra Marina di Ragusa e Scoglitti, in località Punta di Mola. Nessuna traccia a bordo e nessuna persona sarebbe stata intercettata. La piccola imbarcazione, segnalata dalla Guardia Costiera, è stata disincastrata dagli scogli e trasferita dalla Protezione Civile del Comune di Ragusa al porticciolo di Casuzze. Indagini in corso da parte della squadra mobile di Ragusa per stabilire cosa sia effettivamente accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista. 85 migranti sono sbarcati nella notte nelle coste del Siracusano, in due località diverse. Il primo sbarco si è verificato all'1.40 nell'isolotto di Capopassero, a Portopalo. L'altro sarebbe avvenuto ad Avola. Dal racconto dei migranti giunti a Portopalo, in 41 sarebbero stati lasciati verso le 22.30 da un barcone a motore di quasi 10 metri. Sarebbero partiti da Izmir in Turchia. Per la maggior parte si tratta di siriani e afghani. Scattato l'allarme è stata una motovedetta della Guardia Costiera a prenderli a bordo per accompagnarli alla tendopoli che si trova nel porto di Augusta. Gli altri 48 migranti invece sono stati rintracciati alla periferia sud di Avola, all'imbocco della circonvallazione. Si tratta di 17 minori, 22 uomini e 7 donne di nazionalità irachena, iraniana e siriana. Dai primi accertamenti si è appurato che gli stessi erano sbarcati alle 3 sulla spiaggia della Marchesa, in contrada chiusa di Carlo, dopo aver viaggiato per circa una settimana a bordo di una barca. I migranti sono stati bloccati da polizia e carabinieri. Rosolini. Si è svolta sabato 27 maggio nei locali dell'auditorium comunale Attilio Del Buono la cerimonia di premiazione del concorso letterario Scriptamanent. Il tema del concorso, organizzato dall'Associazione Cultura e Dintorni con in testa il professore Corrado Calvo, quest'anno è stato il sentimento dell'altro, con l'obiettivo di scoprire come viene percepita dai giovani l'immagine dell'altro e di farli riflettere su un argomento di grande portata e attualità. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno partecipato con un'elaborata in poesia, mentre quelli delle scuole superiori di secondo grado hanno potuto partecipare anche con uno scritto in prosa, concorrendo quindi per il premio speciale Gigi Perricone. Durante la cerimonia, presentata dal giornalista Giuseppe Lorefice, sono stati premiati i 3 vincitori di ogni categoria e coloro che hanno ricevuto le menzioni d'onore. Ad allietare la serata il duo Estrella, composto dal maestro Lino Gatto e Ilde Poidomani. Il primo classificato per la scuola primaria è stato Leonardo Barone della classe 4B, circolo didattico Giacomo Alba di Modica, con la lirica Matite. Per la scuola secondaria di primo grado la prima classificata è Anastasia Lucia Occhipinti, della terza A dell'istituto comprensivo Emanuele Ciaceri di Modica, con la poesia Emozioni. La prima classificata per la scuola secondaria di secondo grado è stata Teresa Giannone della terza E dell'istituto superiore Archimede di Rosolini, con la poesia La bellezza del paesaggio. A vincere la sezione rosolinesi del mondo è il dottor Rosario Puglisi, che vive a Ragusa, con la poesia Ad un amico, mentre ad aggiudicarsi il premio Gigi Perricone è stata Emiliana Marziano, della classe seconda B dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Fermi di Siracusa, con il testo L'uomo di oggi, solo tra la folla. Ascoltiamo gli interventi del presidente di Cultura e Dintorni, professore Corrado Calvo, e dell'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, Giorgia Giallongo.
Scriptamanent è un concorso letterario indetto da Cultura e Dintorni, già alla sua seconda edizione, dove noi come amministrazione abbiamo subito abbracciato e visto in positivo, perché portare il messaggio della cultura ai ragazzi, ai giovani e ai meno giovani è sicuramente un messaggio positivo. Quest'anno mi piace tanto il tema che è stato scelto, il volto dell'altro. È un tema dove si vede veramente il pieno coinvolgimento dei nostri ragazzi, perché giornalmente e quotidianamente sentono sui telegiornali, leggono sui giornali quello che succede con i nostri immigrati. Sono semplici ragazzi, piccoli, neonati, persone grandi che vivono realtà molto diverse dalle nostre e che quindi cercano solo un conforto, un migliore vivere cercando di venire qui. Purtroppo l'ospitalità è noi cerchiamo di darla, ma naturalmente con le braccia aperte, come il nostro paese Rosolini, come cerchiamo di fare con centri di prima accoglienza. Adesso ci sono anche centri di seconda accoglienza. Abbiamo anche dato purtroppo ospitalità in senso di riposo eterno, perché purtroppo tanti di questi ragazzi sono finiti nelle acque del nostro Mediterraneo, per cui ci siamo offerti di dare loro ospitalità. Ci offriamo di dare loro ospitalità invece nel quieto vivere e ringraziamo anche il loro operato nei nostri confronti, perché forse lo vediamo come senso di anche gradimento a quello che la nostra piccola comunità cerca di fare. Io un elogio particolare veramente al presidente, al professore Corrado Calvo, che ha voluto portare avanti e porta avanti questa tematica proprio di concorso letterario, e soprattutto mi piace sapere e vedere oggi che c'è una piena partecipazione delle scuole, non solo scuole locali, ma quanto abbiamo potuto vedere stasera di tutto il territorio del nostro sud-est. Quindi questo è sicuramente un messaggio positivo che può andare ai nostri giovani, e grazie ai docenti per tutto quello che fanno ogni giorno con i nostri ragazzi.
Devo dire che la manifestazione stasera, chi ha visto il pubblico lo può ben dire, è riuscita, è andata al di là delle nostre aspettative, tantissime scuole del territorio hanno partecipato, tutti con elaborati di pregio, tant'è vero che abbiamo avuto anche difficoltà nello scegliere i premiati. Le poesie lette sono state tutte belle, così come i testi per quanto riguarda l'articolo. Il tema si prestava molto bene, il volto dell'altro, e in una società in cui tutti siamo pronti a voltarci dall'altro lato, il volto dell'altro invece si impone alla nostra attenzione e ci dice: eccomi, io ci sono, me voici, quindi tu sei responsabile di me e noi tutti siamo responsabili degli altri. Nessuno al mondo è solo, nessuno al mondo si può chiudere nel proprio mondo, ma tutti siamo uomini che dobbiamo lavorare assieme in sinergia e in solidarietà per migliorare questa società.
Si è tenuto stamattina nei locali del Cineteatro Santa Caterina di Rosolini un incontro per ricordare il messaggio di onestà e rigore morale lasciati in eredità da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. All'incontro hanno partecipato, accompagnati da docenti e dai dirigenti scolastici Giuseppe Martino e Antonio Ferrarini, gli studenti dell'Istituto Superiore Archimede e dell'IPA Calleri di Rosolini. Relatori, due sostituti procuratori presso il Tribunale di Siracusa, Toni Nicastro e Andrea Palmieri, che ascoltiamo ai nostri microfoni.
Come Associazione Nazionale Magistrati siamo impegnatissimi a veicolare nelle scuole per gli studenti, quindi parliamo di ragazzi che non erano nemmeno nati nel 1992, l'anno clou per le stragi di mafia, un messaggio di legalità, una missione che l'Associazione Nazionale Magistrati si è data e che noi cerchiamo di portare avanti in maniera capillare per tutte le scuole della provincia e del distretto di Corte d'Appello. È chiaro che è importantissimo riuscire a coinvolgere le nuove generazioni perché loro saranno la classe dirigente di domani. Il messaggio che vogliamo dare è un messaggio chiaro: la legalità è un vantaggio per tutti. La legalità costa, comporta dei sacrifici, rispettare le regole comporta dei sacrifici, però è uno sforzo che tutti quanti dobbiamo fare per migliorare questa nostra società, e questo è il messaggio di legalità che noi vogliamo dare. Falcone e Borsellino sono degli eroi nazionali, sono dei magistrati che hanno perso la vita e hanno dedicato la loro vita per questa missione. Noi immodestamente, con i nostri limiti, cerchiamo di portare avanti questo seme di legalità che loro hanno gettato.
Sì, io aggiungerei che mi piace sempre ricordare la frase di Falcone che pensando a cosa poteva succedere dopo di lui, diceva sempre che le sue idee avrebbero camminato sulle gambe degli altri. Al nostro incontro con i ragazzi è sempre un invito a far camminare le idee di Falcone e di Borsellino sulle loro gambe, che oggi sono le nostre gambe, sono le gambe delle future generazioni. Cerchiamo di parlare con i ragazzi proprio spiegando quello che è il messaggio dei due eroi, questo desiderio, anche profondo desiderio di legalità. E mi piace ricordare anche Don Luigi Ciotti, che è un profeta moderno, e dice sempre che legalità e responsabilità sono due cose che vanno di pari passo. E perché ci sia legalità bisogna che ci sia responsabilità, cioè bisogna che qualcuno che ci metta la faccia e si assumi il rischio e la responsabilità. Senza questo parliamo di cose vuote che non servono a niente. In questo il grande impegno dell'Associazione Nazionale dei Magistrati a sponsorizzare ogni iniziativa che serva per appunto coltivare questo seme della legalità e della responsabilità. Diciamo, nessun paese può stare tranquillo perché, come dire, la guardia deve essere sempre alzata, c'è sempre la massima attenzione da parte, come dire, degli organi che fanno investigazione su quello che succede, ma ripeto, la guardia deve essere sempre alzata perché appena si abbassa la guardia i fenomeni criminali ne approfittano.
La conferenza è stata organizzata dall'Associazione Antiracket e Antiusura Saraudamo e dai Lions Club Rosolini Pachino Terra del Sole. Ascoltiamo l'intervento dei rispettivi presidenti, Corrado Puglisi e Salvatore Vignigni.
Oggi è l'occasione di poter esprimere il nostro pensiero riguardante la legalità e approfittiamo del momento della memoria di Falcone Borsellino. E noi come Antiracket ci battiamo sempre per la legalità, tant'è vero che settimana scorsa abbiamo apposto un manifesto sulla piazzetta intitolata a Saraudamo per dare un segno di sensibilità a tutta la cittadinanza. Oggi alla presenza dei due magistrati e farò la mia presentazione dell'associazione, cosa fa, dove ci... cosa operiamo nel tessuto della cittadina e qual è il punto fermo dell'associazione riguardante il sostegno alle vittime che subiscono soprusi dalla delinquenza locale.
Quindi è un qualcosa che c'è radicato nel tuo...
Sì, sì.
Pizzo
e usura sono ancora esistenti, anche sommerse, ma esistono. E noi ci battiamo, diamo sostegno, o incidiamo agli operatori economici, alle denunce. Qualche successo l'abbiamo avuto. Pochi giorni fa c'è stata una denuncia degli arresti, grazie al coraggio dell'imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare. Noi siamo sempre presenti a dare un sostegno, un aiuto alle persone che vogliono denunciare, accompagnandole alla denuncia, accompagnandole.
Quindi avete anche voi dato sostegno nell'ultima denuncia?
No, nell'ultima denuncia è stato il coraggio dell'imprenditore, dove noi lo elogiamo, il coraggio che ha avuto, e fare sì che sia un esempio per tutti gli altri imprenditori a denunciare.
Già programmata sin dall'inizio del nostro anno sociale insieme con gli istituti scolastici di Rosolini, tant'è che qualche istituto scolastico appunto l'ha inserito anche nel suo POF annuale. E questa doveva essere la seconda di un ciclo di conferenze, e poi la prima, organizzata insieme con l'associazione Anti-Racket, per altri motivi è andata come è andata. Abbiamo aspettato un po' di tempo perché sbollisse qualcosa qui a Rosolini, adesso l'abbiamo voluta organizzare. Sarebbe stato ancora meglio poterlo organizzare magari la scorsa settimana, il giorno 23, ma non sempre gli impegni di tutte le parti attore ce l'hanno consentito, la stiamo organizzando adesso. E comunque parlare di legalità fa sempre bene, più volte nel corso di un anno se ne parla e meglio è. E sappiamo che qualcosa è stato fatto il mese scorso, altre manifestazioni sono state fatte, ma ecco, trasmettere alle nostre future generazioni, a quelle che saranno classe dirigente di domani, trasmettere valori positivi, no? E che lavorare sempre nella legalità, provare a fare il meglio, alla fine ripaga rispetto alle scorciatoie o che tante volte no? Esatto, sì, provati a intraprendere magari mal consigliati da qualche adulto. Ecco, questo è il segnale che vorremmo dare insieme a tutti gli altri che diamo come associazione Lions in altri ambiti, sempre dell'associazionismo e del volontariato, ma in questo caso legalità per avere una classe dirigente migliore domani e quindi una qualità di vita migliore nella nostra città.
Anche per oggi è tutto, ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet attraverso il banner audio e cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.